SBS Italia.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
A raccontarci la sua storia di vita è oggi Alberto Avolio, laureato in ingegneria biomedica. Alberto è giunto dalla Calabria nel lontano.
Siamo arrivati alla vigilia di Capodanno, il 1955, siamo arrivati a Sydney e abbiamo fatto un lungo viaggio nel North Queensland. Siamo arrivati lì il 4 gennaio 1956.
Nel 1956, ma prima è venuto tuo padre.
Dunque, mio padre è venuto il 52, ha lasciato mia madre incinta, che poi mia sorella è nata il 53, e lui è venuto qui perché è stato fatto un atto di richiamo di un tizio che si chiama Natale Tobiano, che si trovava in Australia dal 1928. Dopo guerra, questo tizio, Natale Tobiano, è venuto in Calabria e mio padre si è fatto strada di un tipo di avventura, perché dopo guerra in Calabria c'era crisi, c'era esigenze, molte esigenze esigenze economiche, però mio padre a quell'epoca là non aveva proprio questa esigenza, perché aveva il lavoro e lui era un bravo muratore. Però, sai, non so, il sistema lì aveva bisogno di trovare qualcosa più efficace che per la famiglia, che per portarla avanti. Così si è fatto strada e ha chiesto a questo tizio di fargli l'atto di richiamo. Ed è venuto in Australia il 52 e si è trovato nel North Queensland, perché lì c'è il lavoro nei campi di tabacco. Però i primi anni mio padre ha fatto il muratore, ha costruito delle case in Cairns. Piano piano si è adattato al lavoro del tabacco e poi lui era venuto qui in Australia per qualche anno per fare un po' di soldi e poi ritornare. Sempre la stessa storia, no? Poi dopo qualche anno, dopo tre anni, ha detto: senti, qui si sta bene, venite.
E tua madre come l'ha presa quando lui ha deciso di venire?
Dunque, quando mio padre ha deciso di partire, l'ha presa così, perché si doveva partire. Lì dopo guerra si partiva e allora per la famiglia era una cosa che non necessaria, però che andava bene. Il problema era poi quando si è fatto, ha richiesto che la famiglia che venisse in Australia. Mia madre non voleva venire. Mia nonna, che ha perso il marito nella prima guerra mondiale, è rimasta vedova, tutti questi anni ha detto: senti, tu devi andare perché tu devi stare col tuo marito. Io sono stata sola tutti questi anni, non voglio che mia figlia anche resti sola. E allora si è trovato l'opportunità che mia madre doveva andare in America nel 1930, perché c'era uno zio, cioè uno zio di lei, che si trovava a Paterson, New Jersey, e lei doveva andare. E non è andata, questione di crisi, eccetera. Questo zio ha mandato un po' di soldi, e quei soldi ha avuto la possibilità di fare questo prestito, di pagare il viaggio in Australia. E allora siamo venuti in Australia con un po' di prestito e siamo venuti, siamo partiti nel novembre del 55, siamo arrivati a Sydney, mi ricordo, passando sotto il ponte alla vigilia di Capodanno. Ero piccolo, avevo 6 anni e mezzo.
Ricordi l'emozione?
Sì, me lo ricordo, sì. Sempre che vado sotto il ponte mi ricordo questa emozione di passare sotto il ponte, sì.
Come è stato questo percorso in nave? Perché naturalmente siete venuti con la nave.
Sì, la nave, con la nave, la ditta Sitmar, la nave si chiamava Castel Felice, che poi per caso era la stessa nave che è venuto mio padre con la stessa nave 3 anni prima, ed era una nave di guerra che poi è stata rifatta per passeggeri. Beh, da piccolo andava benissimo, si giocava, mi ricordo questi giochi quando abbiamo passato l'equatore lì. Però ancora, sai, mia sorella più grande, che lei aveva aveva 15 anni, quando il mare era smaraggio, gli ha fatto male, ancora si ricorda che non vuole viaggiare volentieri sulle navi.
Quindi tu ricordi il ponte di Sydney e lei ricorda invece...
E io ricordo il viaggio, perché...
Ecco, il viaggio, che cos'è che ti ha colpito di più?
Il mare, la grande espansione dell'oceano.
Ma la vita sulla nave com'era?
Beh, la vita con i bambini si andava bene, si giocava, e poi quando si fermava ai porti lì c'era questa attività, mi ricordo la gente che era un po' diversa, che facevano questi giochi, che poi si faceva passando dal canale di Suez, siamo fermati al porto Said, roba così, che questa era una cosa nuova per noi, per i bambini.
Quella è stata una cosa nuova. Una cosa ancora più nuova è l'arrivo a Sydney, cioè l'arrivo in Australia,
perché la cosa è che quando siamo arrivati a Sydney abbiamo preso il treno. Attenzione, perché lì a Capodanno, pieno estate, il treno era a vapore, steam engine, e ci ha voluto 4-5 giorni per arrivare. E quando siamo arrivati nel North Queensland, era il tempo dove si bruciava la canna di zucchero, perché allora quando si tagliava la canna bisognava bruciarla, mettere fuoco. Il treno in questo fumo, e mia madre ha detto: ma dove siamo arrivati qui? Proprio alla fine del mondo, ho portato sta famiglia, chissà dove andiamo. Non si capiva bene dove si andava. E poi siamo arrivati la sera tardi, mi ricordo, alla stazione di Cairns, e siamo andati in macchina al posto dove abbiamo abitato, Mariba, il posto dove si piantava il tabacco.
Per quanto tempo siete stati a Mariba?
Beh, per sempre.
Cioè, per sempre. Voi siete venuti a Sydney?
Allora, io sono venuto a Sydney nel 70. E allora, i primi anni lì si lavorava, si chiamava Shefama, dove uno piantava il tabacco in una tenuta di tabacco, cioè una farma, che il padrone prendeva tipo una percentuale, no, del tabacco. Allora, e piano piano, dopo qualche anno, dopo 3 anni, mio padre ha comprato la sua propria farma, la sua propria campagna di tabacco. E lì si è fatta la vita, siamo cresciuti in campagna, e si andava bene, solo che si lavorava duro, era stagionale, il tabacco è stagionale, si piantano le sementi, poi si trapianta. E mi ricordo questo fatto del trapianto negli anni 80. Mi ricordo c'è stata una conferenza a Wollongong, Gaetano Rando, e ho scritto un racconto su questa cosa del trapianto, cioè di trapiantare una pianta, una piantina che poi diventa grande. È la stessa cosa di trapiantare una persona, come di emigrare, no? Non troppo. Allora ho fatto questo pezzo di questo paragone. Che succede a una pianta quando viene trapiantata e che succede a una persona quando viene trapiantata.
Alberto, hai fatto il paragone della pianta trapiantata con, diciamo così, l'immigrazione.
Sì, sì, sì.
Ecco, tu avevi 6 anni quando sei venuto, ma sei andato a scuola naturalmente. Come ti sei trovato?
Beh, mi sono trovato bene, solo che non si parlava la lingua, non la sapevo.
Ma c'era discriminazione, c'era razzismo?
Sì, dagli anni 50, perché era quasi solo 10 anni dopo la fine della guerra, e ancora mi ricordo c'erano questi termini che venivano applicati agli immigrati italiani, the eye ties, cioè una cosa che gli italiani erano all'altro lato del combatte della guerra, e ancora c'era questa cosa, una cosa inglese, della verità. E, no, ma poi ci siamo trovati benissimo, perché sono andato a scuola con le suore Sisters of Mercy. E allora l'inglese l'ho imparato lì a scuola, piano piano. E una cosa interessante è che queste suore preti alla scuola avevano l'accento irlandese, e ancora la prima volta che ho sentito la lingua inglese era con l'accento irlandese. E quando sono andato in Irlanda è come venire a casa, come ritornare a casa, una cosa un po' commovente, a dire la verità, a sentire questo accento irlandese, che è una cosa originaria dove ho imparato l'inglese.
E tua mamma come si è trovata?
Si è trovata con un po' di difficoltà, però lei è una persona che accettava la sorte della vita.
Come tutte le donne.
Tutte le donne, sì. Però gli mancava la madre, e si è adattata perché era necessario, c'era la necessità di adattarsi.
Insomma, soffriva in silenzio.
Ecco, soffriva in silenzio e piangeva quando nessuno la sentiva.
Quindi gli anni di scuola sono stati felici, perché una volta, cioè dopo il primo impatto, tutto è andato come immaginavi?
Immaginavo, sì. Gli anni di scuola erano benissimo, perché avevo sempre questa amore della scuola, amore della conoscenza, e allora mi piaceva molto andare a scuola. E poi c'è stato dopo 2 anni abbiamo cambiato località, siamo andati a un altro posto, tipo 4-5 chilometri di lontananza, ed era difficile per me ad estrarmi di quella scuola e andare a un'altra scuola, Bush School. Ecco la cosa del trapianto, perché quando si ogni volta che tiri fuori una piantina deve trapiantare e deve rifare l'ambiente. E allora questa cosa del trapianto mi è rimasta come un concetto abbastanza importante.
Ti è rimasta e ti sei voluto laureare nel campo, diciamo così.
Beh, non nel modo del trapianto, però
no.
cioè nel campo, insomma, biomedico, sì. E allora è interessante questa evoluzione della conoscenza, e poi uno apprezza l'ambiente dell'Australia. Noi siamo stati cresciuti nel bush australiano, è una cosa unica, è una cosa bellissima.
Quando pensi,
I
diciamo
profumi,
così, al bush, quali sono i profumi?
I colori, la luce.
Che cos'è l'eucalipto? Che cos'è?
L'eucalipto, sì, gli uccelli, queste cose che uno notava quando era piccolo, i fiumi, andare a pesca, andare a pescare nei fiumi, a nuotare, ho imparato a nuotare nel fiume.
E i coccodrilli?
Niente, non c'erano coccodrilli.
Ecco.
Non ce n'erano coccodrilli. Allora, questo contatto con la natura è una cosa speciale in Australia, veramente speciale.
E ti è rimasta?
È rimasta, sì. Adesso poi quando uno, insomma, poi si fa, uno resta in città, ogni tanto ripensa a questi tempi, degli origini di questo trapianto in Australia che rimane a un livello abbastanza attivo, sì.
E quando ripensi ai tempi passati, quali sono i momenti che ti vengono alla memoria?
Beh, questi momenti così con la natura, andare a nuotare nel fiume, così una cosa pacifica, una
sì,
cosa
ma delle
bella.
Cose particolari in famiglia?
Allora, la cosa particolare in famiglia è, cioè, essere insieme con altri familiari, con cugini, zii, molti molti stretti nelle famiglie italiane, poi amici, e poi queste conversazioni con mio padre, sempre raccontava queste storie della prigionia, del passato. E allora questo fatto è stato interessante, perché mi ricordo, ho sentito un'intervista con Roberto Benigni, che lui quando ha fatto quel bel lavoro, La vita è bella, è stato proprio su queste cose con suo padre, che suo padre gli raccontava il suo periodo in guerra, e a un certo punto questa cosa della guerra è rimasta una cosa romantica, e di là Benigni ha fatto questo film. È una cosa così, a questa età, perché Benigni ha più o meno la mia età, e insomma questa cosa mi è rimasta impressa, che queste conversazioni di questa gente che hanno fatto la guerra, che poi hanno sopravvissuto, e raccontare la sorte che è successo, e piano piano poi, come mio padre aveva queste idee che sono rimaste, anche che lui è morto all'età di 98 anni, ancora pensava che questi problemi che abbiamo adesso nel mondo sono causati di queste nazioni che hanno colonizzato, gli inglesi per esempio, la colonizzazione, e lui è rimasto questa cosa con l'Inghilterra, si chiama, che aveva uno e l'altro. Lui non ha imparato a parlare inglese, però durante la prigionia ha scritto un vocabolario in inglese e italiano. Figurati un po', Lui non ha imparato a parlare l'inglese.
E c'è qui questo vocabolario?
Sì, ce l'ho a casa, sì, ce l'ho a casa. Allora, così, ci troviamo in Australia proprio per questo, perché quei tempi mio padre ha capito che il sistema inglese funziona per il cittadino. Questo sistema inglese va benissimo, perché lui parlava sempre di questa uguaglianza, la gente è uguale lì. Non c'era questa cosa di non so, questi vari livelli, specialmente nel Queensland. Lui diceva che con un dirigente di banca ti puoi andare a un pub e prendere una birra benissimo, invece in Calabria non era possibile di fare questa con un contadino a farsi un caffè, un bicchiere di vino con un dirigente di banca.
Hai avuto una giovinezza, diciamo così, piacevole, diciamo così.
Sì, sì, sì.
Ma poi come hai deciso di venire a Sydney? Come hai deciso di laurearti in...
Dunque, ho fatto le scuole in Cairns, a un collegio, si chiama dei Fratelli Maristi, e lì ho capito di che strada prendere, e mi è piaciuta un po' questa strada dell'ingegneria. E allora sono andato all'università, che adesso si chiama James Cook University a Townsville, però allora era Townsville University College, che faceva parte dell'University of Queensland. E si potevano fare solo 2 anni lì di ingegneria. Il terzo anno si doveva andare in Queensland. Per combinazione, il terzo anno, che poi sia stato il 1970, è diventata James Cook University e si poteva continuare. Però io avevo già fatto strada di andare, non a Townsville, neanche a Brisbane, a Sydney, perché c'era un amico, un figlio di altri amici, un jugoslavo, che lui aveva parenti a Sydney. E mi ricordo questa conversazione, eravamo seduti in un banco di fronte alla National Bank a Mariba, e mi diceva: sai, a Sydney c'è questa università che fanno questi studi dove è proprio interessante, fanno questi calcoli di ingegneria, eccetera eccetera. E mi ha colpito sta cosa di arrivare a un punto di scientifico così. E allora ho fatto strada di venire a Sydney, una cosa proprio per caso. Quando poi ho detto a mia madre, senta, ho detto forse non vado a Brisbane, forse vado a Sydney per un po' più lontano. Ho detto no, più lontano meglio, più lontano vai meglio è. E poi ho capito perché questa referenza alla lontananza, perché in Calabria più lontano si andava e più si andava dove c'era più civilizzazione, no? Una cosa interessante sto fatto della lontananza: più lontano vai e più ti senti che sei che fai meglio. Una cosa interessante sto fatto.
SBS National Languages Competition. Ti sei già iscritto? La competizione è aperta a chiunque stia imparando una nuova lingua fino al 18 novembre. Per maggiori informazioni visita sbs.com.au/nlc18.